Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio speciale dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e in questo episodio, come detto speciale, analizzeremo il primo episodio del documentario chiamato High Score.
Ce ne avete parlato tantissimo. Questo è un documentario di Netflix uscito in 6 puntate tutte contemporaneamente che vuole cercare di raccontare quella che è la storia dei videogiochi. Creato da Franz Kostrell, è un viaggio all'interno del mondo videoludico partendo dalle origini o comunque molto molto indietro nel tempo fino a quello che è il passaggio dal 2D al 3D, che è la grande innovazione che c'è stata, ma non sicuramente l'ultima, quindi non è omnicomprensivo questo High Score, ma devo dire che sa il fatto suo. Nonostante abbia grosse lacune, è un po' superficiale, giudizio velocissimo così, però diciamo che dà una buona base di formazione.
Quando ho sentito di questo documentario mi aveva incuriosito parecchio, perché è raro che venga descritto il mondo dei videogiochi se al di fuori di quelli che sono i recensori sulle varie piattaforme come YouTube ad esempio, come Angry Video Game Nerd e altri, e quindi ero molto curioso, avevo abbastanza aspettative, non avevo letto nessun tipo di commento ed è partito anche abbastanza bene, perché l'inizio soprattutto con l'intro fatta in pixel art mi ha molto molto colpito, quindi si vede subito che comunque un certo budget è stato messo a disposizione.
E si vede un po' anche nel primo episodio con le interviste che vengono fatte, è bello ricco, ci sono diversi pezzi e segmenti fatti in Giappone anche, quindi apprezzato sicuramente come siano andati a scavare un pochino, ma rimangono poi superficialmente per quanto riguarda la considerazione del videogioco, secondo me, con diverse interviste al creatore di Space Invaders, al creatore di Pac-Man, Tomohiro Nishikado nel primo caso e Toru Iwatani nel secondo, ma non solo, ci sono delle interviste anche a giocatori o giocatrici, in questo caso con l'intervista alla Heinemann, che è la vincitrice del primo torneo di Space Invaders sull'Atari 2600, e anche con storie collaterali, c'è la storia di Jerry Lawson, che è il creatore del VES, poi chiamato Channel F, che è la prima console ad avere la cartuccia intercambiabile, e poi ci sono anche due storie completamente americane, una sul discorso dei ragazzi dell'MIT, tre ragazzi che si sono messi a maneggiare Missile Commando, un arcade, un cabinato degli anni 70-80, e a fare quei kit di potenziamento. L'altra storia americana è quella dell'infausto Howard Scott Warshaw, il creatore di E.T. per Atari 2600, e mi ha fatto anche un po' sorridere perché è una storia che viene trattata all'interno del film dell'Angry Video Game Nerd, in un certo senso, anche se lì è romanzata, ma si vede un po' la verità che si sta dietro a quello che è considerato da molti il peggior videogioco di sempre.
Ho trovato abbastanza interessante l'intervista e la storia di Rebecca Heinemann dopo l'introduzione alla creazione di Space Invaders, come questa cosa di questi giochi all'esterno delle sale giochi e dei tornei viene introdotta negli Stati Uniti, e in questo caso anche un po' per tutti, perché Rebecca Heinemann era un maschio che ha fatto poi il passaggio di sesso, e quindi come veniva un po' trattata la cosa, quindi la sua sorpresa, perché lei era proprio una vera e propria maniaca di questo gioco, ci gioca, infatti viene fatto vedere alcune sessioni in cui gioca e ancora adesso sa il fatto suo. Mi ricorda un po' quello che viene poi ripreso anche nel film The Wizard, con il torneo mondiale di Super Mario 3 in anteprima, quindi anche qui una bella storia di un ragazzo di 16 anni che va via di casa per seguire il suo sogno.
Ecco, molto bello secondo me come viene affrontato la passione che ha questa campionessa per i videogiochi, forse un pochino forzato il discorso LGBTQ, nel senso che si parla di giocare in quanto femmina, ignoravo la realtà intorno a me, di queste cose che sono dette all'interno del documentario che forse non ci stanno, ma è una cosa tipica di Netflix questa di mettere un po' di minoranze all'interno dei propri prodotti in modo da essere più a 360 gradi. Stessa cosa viene fatta, e qua salto un po' più avanti, quando si parla della storia di Jerry Lawson, che viene presentato come un nonno reduce della guerra eccetera eccetera, quando in realtà è un semplice ingegnere elettronico, guarda caso è nero, quindi forse spingono un po' tanto tanto sul discorso del fatto che lui è diverso da tutti quanti gli altri, perché appunto è nero nella Silicon Valley, ma in realtà non è l'unico esempio, anzi ce ne sono tanti, ed è un ingegnere elettronico, quindi ha un'ottima istruzione e ha creato un ottimo gioco. Diciamo che anziché andare a sottolineare il lavoro fatto e i pregi fatti dal suo lavoro, si sottolinea molto il fatto che forse, visto che era nero, non ha avuto le stesse possibilità e forse poteva essere una console migliore, anche perché nessuno si ricorda del Channel F, ma quello è perché è stato oscurato da Atari, che quando ha fatto uscire il 2600, che si chiamava VCS, quindi con un nome molto simile, ha saturato il mercato. Ma non c'entra niente col fatto che sia nero o meno.
Sì, descrivono un po' la storia come se Atari avesse rubato l'idea di Jerry Lawson, quando invece poi Atari stava sviluppando le stesse tecnologie in parallelo. Era il periodo in cui sarebbe comunque stata ricercata quel tipo di tecnologia. Se non fosse stato per il signor Lawson o per Atari, sicuramente qualche altra casa l'avrebbe pubblicata. Ci sta magari su alcune analogie, però viene trattato proprio come se fosse stato un furto industriale.
E questa è proprio una delle cose che a me non piace di questo documentario. A volte vengono dati dei fatti che sono falsi e sono stati... Basta andare a cercare le fonti per vedere effettivamente che non è così. Uno è questo che ha appena detto Yuga, l'altro ad esempio è il fatto che quando si parla del Giappone e delle sale Invaders, quelle che erano le sale giochi dove c'era solo Space Invaders, che era con il cabinato quello a tavolo, quindi avevi lo schermo verso il basso, c'è stata una leggenda per quanto riguarda i 100 yen che a quanto pare non c'erano più disponibili perché tutti li usavano su questi arcade. Non è proprio vera questa storia, nel senso che, dati alla mano, vedendo quella che è la produzione del conio, si vede che non è cambiato tanto. Sì, c'è un lieve incremento, ma è quello standard dovuto all'inflazione, quindi è un po' strano perché viene presentato come un fatto, una leggenda metropolitana. Ed è anche un'altra cosa, forse, che è la rappresentazione del Giappone all'interno di questo, molto più bambinesca, sia da un lato Nishikado che dall'altra Iwatani. Entrambi sono dei sognatori che hanno creato Pac-Man e Space Invaders perché avevano qualcosa in testa. Ad esempio Nishikado pensava alle piovre che attaccavano la sua città e Iwatani pensava a una pizza quando ha invitato Pac-Man, il fatto che gli manca una fetta. Quindi li vedi che sono molto bambineschi e poco imprenditoriali, contrapposti ad esempio agli americani dell'MIT che invece sono molto più capitalisti.
Sì, anche se viene comunque gestita in maniera un po' goliardica la loro vicenda. Infatti loro, come abbiamo detto, sviluppano per inizialmente Missile Commando e poi anche per lo stesso Pac-Man dei kit di potenziamento, perché una volta che giochi vengono scoperti, vengono giocati all'infinito, i giocatori diventano sempre più bravi e quindi le sale giochi hanno bisogno di una difficoltà maggiore per attirare sempre più pubblico, per fargli mangiare le monetine. C'è la loro storia che inventano questi kit, ma ovviamente questi kit sono illegali, loro non hanno nessun contratto con l'Atari e con i vari creatori dei giochi, però qui viene trattato come dei buontemponi, eravamo giovani, una ragazzata, una bambinata, quando invece era una cosa al limite della pirateria e c'erano le regole, erano state fatte delle regole apposta. La loro storia si conclude bene, se vogliamo dire, perché loro con un bluff pazzesco si mettono d'accordo con Atari e con un'altra casa produttrice per vendere il kit di Pac-Man per fare Mrs. Pac-Man. Quindi loro vengono dipinti come dei geni, ma in realtà sono dei truffatori un po' a loro modo.
Eh sì, ed è una cosa che un po' mi ha colto anche nel cuore, perché Missile Command è un gioco molto particolare, un gioco di difesa rispetto ai giochi d'attacco che c'erano solitamente nei cabinati del tempo, e in questo caso è un gioco molto psicologico, perché anche lo stesso creatore Dave Teurer, credo si pronunci, non mi ricordo, che è il creatore del gioco, aveva gli incubi a pensare alla propria città, le città californiane distrutte da un attacco atomico, e ha creato Missile Command. Quindi è un gioco di difesa, di gestione delle risorse, perché hai pochi colpi con cui difenderti dai missili che stanno arrivando, ed è un gioco molto nichilista da quel punto di vista. Alla fine non c'è neanche il game over, ma c'è proprio scritto The End, nel senso che muori e perdi le tue città o perdi direttamente il posto da cui stai sparando. Questa psicologia viene totalmente tirata via quando i ragazzi creano Super Missile Attack, che è semplicemente un gioco in cui ci sono più esplosioni. È proprio un'americanata, ecco, questo qua.
E a proposito di americanata, essendo anche quegli anni lì tra il 70 e gli 80, mi ha fatto un po' sorridere come è stato descritto l'ambiente di lavoro in Atari, un po' sesso, droga e rock and roll, se vogliamo dirlo, con queste nuove innovazioni e su questa industria sui videogiochi. Quindi in Giappone viene mostrata più bambinesca ma seria nello sviluppo, mentre in America è più imprenditoriale ma molto più scapestrato dal punto di vista aziendale, con questi bluff, con queste mezze truffe e anche col metodo di lavoro che avevano.
Se uno fa una analisi, ma non viene detto questo, lo vede insomma dei comportamenti dei vari personaggi, si vede come in Giappone ci sia già una cultura del videogioco, quasi come se fosse un'opera d'arte che viene creata, anche se appunto bambinesca, ma non è assolutamente, anche le favole sono opere d'arte e quindi possono esserlo anche i videogiochi, mentre dall'altra parte gli americani vedono più un prodotto, un'ennesima industria che sta nascendo e poi la Silicon Valley si svilupperà proprio su questo. Ultima cosa che viene detta, ed è una storia molto interessante secondo me, è proprio sulla creazione di E.T., in cui l'intervista viene fatta a Warshaw e spiega come ci sia e come sia il mondo dei videogiochi collegati ai film, collegati a un IP precedente. In questo caso vediamo lui che parla direttamente con Spielberg anche.
E di come lui riesca a convincere Spielberg della sua idea. Voleva fare un gioco che ripercorresse le fasi del film, mentre Spielberg voleva una cosa molto più semplice, alla Pac-Man, e quindi lui ha dovuto un po' combattere con l'idea. Vengono fatte vedere le difficoltà che ha dovuto affrontare, perché mediamente un gioco veniva fatto in 7-8 mesi. In questo caso qui, per un titolo del genere, se pensiamo con i diritti, gli sono state date solo 5 settimane e non aveva nessun altro come assistente, quindi ha dovuto farlo da solo. Quindi viene un po' giustificato il fatto che il gioco era destinato a finire male.
Sì, in realtà poi il gioco non è proprio così male, diciamo che è comunicato male, perché proprio è su Atari, quindi la grafica è microscopica e anche l'industria è abbastanza giovane, quindi non ci sono i generi tanto definiti, e Warshaw ha provato a fare qualcosa di diverso, fallendo miseramente, perché poi una delle tante cause che ha portato alla crisi di questi anni qua, con quello che è considerato il fallimento dei videogiochi, la crisi del mercato, che però viene trattata come se fosse una crisi mondiale. In realtà è una cosa molto circoscritta in America, negli Stati Uniti, in Canada e poco altro, mentre l'Europa continuerà ad avere un boom per quanto riguarda i videogiochi, soprattutto con le home console, il ZX Spectrum, l'Amiga, eccetera, eccetera, che verranno fuori in questi anni, e stessa cosa succederà poi in Giappone, in realtà, con arcade successivi.
E questo era il primo episodio di High Score. Che dire, io l'ho trovato interessante su alcune note di fondo, come il segreto della creazione di Space Invaders e di Pac-Man. È stato molto interessante l'intervista ai creatori, e anche a loro modo ho trovato interessante la storia dei ragazzi dell'MIT, che per quanto trattata come se fossero ragazzi scapestrati ma molto intelligenti, in un certo senso si vede che hanno una mentalità diversa rispetto al Giappone, quindi viene molto marcata la differenza tra America e Giappone. Quello che non mi è piaciuto sono, come abbiamo detto, le inesattezze, e magari poteva essere fatto un maggiore sforzo per ricercare i dati e non romanzarli troppo, perché questo documentario è sì rivolto al pubblico di massa, però generalmente quelli che lo guarderanno di più e che lo guardano di più sono i videogiocatori, quindi gente che ne sa già. E tu, Ace, invece che ne pensi?
Allora, a me inizialmente, quando ho fatto il primo watch, mi ha fatto molto incazzare in realtà il primo episodio, perché presenta un sacco di informazioni inesatte, e questo è una cosa che mi colpisce, perché se uno si mette a guardare questo documentario pensando di trovare una Bibbia, in realtà non trova niente di tutto ciò, anzi rischia di essere disinformato, ed è forse la pecca maggiore di questo. Speriamo facciano di meglio, perché con il budget hanno tirato dentro anche Charles Martinet, che è il doppiatore di Super Mario, famosissimo, che doppia la versione inglese, noi l'abbiamo visto in italiano. Però devo dire che diciamo che ci sono delle informazioni, ma bisogna scavare di più. Quindi se tu che stai guardando questo documentario hai poi voglia di andare ad approfondire gli argomenti, bene, se ti fermi qua è molto molto superficiale e forse anche presenta grosse lacune, proprio perché è molto americano centrico, ci sono queste tematiche che ci butta dentro Netflix che sono così così. Ma mi piace molto ad esempio il fatto che si veda sia lo sviluppatore del videogioco che anche il giocatore, e come considera un giocatore la propria esperienza, e questo è un aspetto interessante, quindi un plauso a loro, e speriamo che migliorino con i prossimi episodi.
E per questo episodio episodio è tutto. Noi ci risentiamo alla prossima edizione di questa recensione del documentario Highscore, dove parleremo della seconda puntata, dove si parlerà dell'uscita dalla crisi del videogioco in cui si è chiusa questa puntata.
Fateci sapere anche cosa ne pensate di questa puntata mandandoci un vocale su anchor.fm oppure parliamone su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi.